Ed eccomi qua, Enzo, che vi saluta anche questa sera e vi ringrazia per la vostra cortese attenzione. Siamo arrivati quindi con il programma odierno ad esaminare il capitolo 3 del Vangelo di Luca. Quindi, se avete a disposizione in casa una Bibbia, vi prego proprio di aprirla al capitolo 3 in modo da seguire insieme la lettura che faremo poi più avanti. Il terzo capitolo tratta l'argomento della predicazione e del battesimo di Giovanni Battista. Della testimonianza di Giovanni su Cristo, parla anche di Erode che imprigiona Giovanni, di Cristo battezzato che riceve testimonianza dal cielo, poi parla dell'età e della genealogia di Gesù. Luca, con un approccio davvero da storico, data il ministero di Giovanni Battista attraverso la storia secolare. Mette l'enfasi sul messaggio di Giovanni riguardo al pentimento come condizione per la venuta del Messia. Utilizzando il sistema in uso fin dai tempi di Mosè di lavare nell'acqua, Giovanni battezzava coloro che venivano da lui come preparazione spirituale per la venuta di Cristo. Invece Cristo avrebbe battezzato con lo Spirito Santo, quindi sarebbe stata una vera trasformazione. La genealogia in questo capitolo va indietro fino ad Adamo, padre della famiglia umana. Gesù era veramente uomo. Matteo, presentando Gesù come re, traccia la genealogia solo fino ad Abramo. Luca, presentando Gesù come uomo, va fino ad Adamo. Lo scopo della genealogia è quello di stabilire che Gesù era legalmente un discendente di Davide e di assegnargli un posto nel ramo ebraico del genere umano. Ma iniziamo ora a leggere il capitolo che, confermando le caratteristiche di meticolosità e di accuratezza di Luca, è ricco di dettagli. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Tracotonide e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Troviamo tutte queste parole in Luca 3 e versetti 1 e 2. Questi versetti sono molto precisi e ci permettono di datare il tempo. Cesare Augusto era l'imperatore quando nacque il Signore Gesù. Ora Tiberio Cesare è l'imperatore. La storia ci dice che Tiberio era intelligente e brillante, brutale e disumano, astuto e profano, sei caratteristiche di colui che voleva dominare il mondo. Pilato era il suo governatore in Palestina. Anna e Caiafa erano i sommi sacerdoti, di fatto i capi religiosi del popolo di Israele. Perché c'erano due sommi sacerdoti? Due sommi sacerdoti. Questo rivela la potenza di Roma. Roma di quei giorni, sopra la religione di Gerusalemme. Anna era la potenza dietro il trono, ma Caiafa era quello che Roma aveva messo davanti. L'esperienza normale per Giovanni sarebbe stata quella di servire nel Tempio, come aveva fatto anche suo padre. Avrebbe dovuto essere una guida nel Tempio, ma lui lo disprezzava. Invece di andare nel Tempio, lui andava nel deserto, rinunciando al sacerdozio. Non voleva servire un sistema corrotto, e così diventò un profeta. E questo è il quadro. Giovanni era un sacerdote e diventò un profeta. Giovanni Battista ricordava la gente Elia perché c'erano molte similitudini tra di loro, il rustico abbigliamento, il loro comportamento di fronte ai grandi e la loro azione sul popolo per ricondurlo a Dio attraverso il pentimento e una vera conversione. Giovanni Battista era una persona particolare, era davvero insolito. Luca ci ha raccontato della sua miracolosa nascita. Era attesa fin dalla visita dell'angelo Gabriele. Tutta la sua infanzia è tralasciata e l'evento successivo della sua vita riportato è l'inizio del suo ministero. Era un sacerdote, un profeta e un predicatore. Era di nascita sacerdote perché era il figlio di Zaccaria, ma fu chiamato da Dio ad essere un profeta. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle sarà spianato, le vie tortuose saranno fatte diritte e quelle accidentate saranno appianate e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Troviamo queste parole in Luca 3, ai versi 3 sino al 6. Giovanni predica quindi il battesimo del ravvedimento. Lui è l'ultimo dei profeti. Veramente lui è un carattere dell'Antico Testamento che cammina fino alle pagine del Nuovo Testamento. Lui è pittoresco, barba non rasata, è peloso, porta vestiti di pelle di cammello. È diverso nel vestire, e non solo in questo, nel mangiare, nei suoi sguardi. Lui riceve la stessa accoglienza che tanti altri profeti hanno ricevuto. Lo metteranno a morte. Il messaggio meno desiderato ancora oggi è la voce di un profeta. Il mondo non riceverà mai un uomo che contraddice la sua filosofia di vita. Se vuoi essere popolare, e questo vale anche in campo religioso, devi cantare all'unisono con la folla. Il mondo non vuole ascoltare la voce di Dio, specialmente se quella voce parla di giudizio. Il messaggio di Giovanni era molto forte e la sua venuta realizzava la profezia di Isaia 40, versi 3 sino al 5. Il suo compito fu quello di annunziare un battesimo in vista del perdono dei peccati. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scura è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato, gettato nel fuoco». Queste parole citate da Giovanni Battista ce le riporta Luca al capitolo 3, nei versetti 7, 8 e 9. Il messaggio di Giovanni è quindi sul ravvedimento. Egli avverte il popolo che è inutile battezzarsi se non si dimostra con i fatti di essersi veramente pentiti dei propri peccati. Appellarsi alla propria discendenza da Abramo non li poteva salvare dall'imminente giudizio. Questo del ravvedimento non è proprio il messaggio dei nostri giorni, anche se il ravvedimento è nella fede. Paolo dice ai credenti di Tessalonica che si sono convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente. Troviamo queste parole in Prima Tessalonicesi, al capitolo 1, versetto 9. Non puoi convertirti a Dio senza convertirti da qualcosa. Se ti giri a qualcosa, ti giri anche da qualcosa. Se guardi Dio, volti le spalle al peccato, ed è questo il ravvedimento. Se tu accetti Cristo come il tuo Salvatore, tu stai abbandonando le cose del mondo. Forse hai sentito parlare dell'amore di Dio, ma non sei stato toccato da esso, e ti sei chiesto, come mai? Devi sentir gridare quella voce nel deserto, ravvediti. Il ravvedimento è una parte della fede che salva. Se hai ricevuto la grazia di Dio e ti sei convertito a Lui, devi anche abbandonare i tuoi peccati. Se tu non giri le spalle ai tuoi peccati, non ti sei veramente girato verso Dio. Il ravvedimento fa parte della salvezza. Se invece non hai ancora creduto, il messaggio di Dio per te oggi è: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Atti 16, 31. Al tempo di Giovanni erano senza senso quegli alberi che non portavano frutto. Venivano abbattuti e usati per fare il fuoco. Il messaggio di Giovanni è forte. Giovanni non portò mai il messaggio dell'amore di Dio che redime. Lui non era stato chiamato a dare quel messaggio. Il suo era un messaggio di imminente giudizio. Dobbiamo riconoscere che questa è una delle sfaccettature del messaggio di Dio anche per i nostri giorni. La nazione di Israele non era stata produttiva, come Dio si era aspettato, e così per loro ci sarebbe stato il giudizio. Giovanni diceva a Israele che se non avessero portato frutto, l'ascia avrebbe tagliato l'albero. Il Signore Gesù Cristo sta dicendo la stessa cosa alla Chiesa di oggi. Le parole di Giovanni scuotevano le coscienze, e la gente si domandava che cosa fosse giusto fare. E la folla lo interrogava dicendo: «Allora, che dobbiamo fare?» Egli rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: «Maestro, che dobbiamo fare?» Ed egli rispose loro: «Non riscuotete nulla di più di quello che vi ho ordinato». Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: «E noi? Che dobbiamo fare?» Ed egli a loro: «Non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce, e contentatevi della vostra paga». Troviamo queste parole in Luca al capitolo 3, dal versetto 10 al 14. Giovanni risponde con indicazioni chiare e precise. Le moltitudini composte dalle persone più povere dovevano praticare la generosità, un'opera d'amore in contrasto con le fredde opere della legge. I pubblicani, che erano gli esattori di tasse ed erano ben conosciuti per la loro avidità, ed i soldati dovevano comportarsi onestamente e in modo giusto nelle loro rispettive professioni. Questo è un messaggio pratico che Giovanni ha dato alle persone di quel tempo, ma che è ancora valido ai nostri giorni. Amico mio, se tu sei un tipografo, riveli che sei un cristiano dal modo in cui stampi. Se sei un soldato, riveli la tua cristianità nel modo in cui tu fai il soldato. Se tu sei una casalinga, rivela la tua cristianità nel modo in cui sei una casalinga. Tu riveli ciò che sei. Il popolo di Israele, visto il tipo di messaggio e visto il carisma di Giovanni, si domandava se per caso non fosse lui il Messia tanto atteso. Ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. Giovanni rispose dicendo a tutti: «Io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con il fuoco inestinguibile». Troviamo queste parole citate proprio da Giovanni in Luca al capitolo 3, dai versetti 15 al 17. Ma Giovanni mette bene in chiaro che il suo messaggio non è quello finale. Lui stava preparando la via a colui che doveva venire. Giovanni purificava gli uomini ritualmente, usando l'acqua come simbolo, ma colui che stava per venire avrebbe purificato i cuori degli uomini con il fuoco dello Spirito Santo e gli avrebbe provocato la grande separazione tra gli uomini, come un mietitore che conserva il grano e distrugge la pula. Era necessario ravvedersi in tempo. Il messaggio di Giovanni non poteva lasciare indifferenti, ed anche Erode, il principe insediato dai Romani su quel territorio, si sentì chiamato direttamente in causa. Così, con molte varie esortazioni, evangelizzava il popolo, ma Erode, il tetrarca, rimproverato da lui a proposito di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse a tutte le altre anche questa: rinchiuse Giovanni in prigione. Troviamo la citazione di questo rinchiudere Giovanni in prigione in Luca al capitolo 3, nei versetti 19 e 20. Giovanni aveva pubblicamente rimproverato Erode perché lui aveva sposato Erodiade, la moglie del suo fratello Filippo. Erodiade era diventata furiosa per questo e aveva chiesto che Giovanni fosse per questo messo in prigione. Erode esaudiva il suo desiderio e così aveva arrestato e imprigionato Giovanni. Ma prima che questo accadesse, anche Gesù andò da Giovanni. Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato. E mentre pregava si aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Troviamo questo avvenimento in Luca al capitolo 3, nei versetti 21 e 22. Luca non sta cercando in questo caso di dare un ordine cronologico degli eventi. Se avesse voluto farlo, avrebbe riportato il battesimo di Gesù prima dell'arresto di Giovanni Battista. Al battesimo di Gesù si rivela la Trinità. Lo Spirito Santo discende su Gesù, che è anche un membro della Trinità, e il Padre Celeste parla dal cielo. Il rimanente di questo capitolo è dedicato alla genealogia di Gesù. La genealogia presentataci da Luca differisce in maniera sostanziale da quella che troveremo in Matteo. Questi, infatti, indica la discendenza diretta di Cristo a partire da Abramo, mentre Luca dà questa genealogia in senso inverso, risalendo fino ad Adamo e poi a Dio. Matteo vuol provare il diritto legale del Cristo al trono di Davide e dalle promesse derivanti dal patto stretto da Dio con Abramo. Luca, facendo iniziare la genealogia dal secondo Adamo, figlio eterno generato da Dio, risale fino al primo Adamo, figlio di Dio per creazione. I due evangelisti presentano due elenchi diversi che divergono tra di loro a partire da Davide. Uno, quello di Matteo, passa da Salomone, l'altro per il fratello Nathan. Che spiegazioni possiamo dare a queste divergenze? Logicamente, nel corso dei secoli si sono sviluppate varie teorie al riguardo, ma senza entrare nel dettaglio possiamo dire che quella che è più accreditata dagli studiosi è quella che sostiene che l'elenco di Matteo dà la genealogia di Giuseppe e lo presenta come erede al trono di Davide, mentre Luca presenta la genealogia di Maria e mostra che Gesù è il vero figlio di Davide. Due cose dobbiamo notare riguardo a questa genealogia. Primo, Luca mette in chiaro che Giuseppe non è il padre del Signore Gesù Cristo. Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, di Eli. Troviamo questa citazione in Luca al capitolo 3, versetto 23. La parola figlio, come viene usata in questa genealogia, non si trova nei migliori manoscritti. Giuseppe non era il figlio di Eli. La parola figlio è stata aggiunta per indicare la linea attraverso il padre, l'uomo, che era il capo della casa. In altre parole, la genealogia è elencata in accordo al nome dell'uomo. In Matteo, dove si dà la genealogia di Giuseppe, viene constatato che Giacobbe generò Giuseppe. La seconda cosa importante da notare è il versetto 31, che dice che era figlio di Melea, che era figlio di Menna, che era figlio di Mattata, che era figlio di Nathan, che era figlio di Davide. Matteo traccia la linea di Cristo attraverso il figlio di Davide, Salomone. È questa la linea regale. Luca traccia la linea di Cristo attraverso il figlio di Davide, Nathan. Maria aveva il sangue di Davide nelle sue vene. Gesù Cristo è quindi il figlio di Davide. Luca rivela a Gesù Cristo come il figlio dell'uomo e il salvatore del mondo. La sua linea non si ferma con Abramo, ma va indietro fino ad Adamo, che era il primo figlio di Dio, il figlio di Dio creato. Ma lui cadde da quella posizione peccando. Gesù Cristo, l'ultimo Adamo e figlio di Dio, è venuto a riportare l'umanità in quella relazione con Dio che Adamo prima aveva perduto. Questa relazione è portata a termine, realizzata attraverso la fede nel Signore Gesù Cristo. E con questo concetto della genealogia di Gesù termina il capitolo 3 di Luca, ma non soltanto il capitolo 3, anche il tempo a nostra disposizione. Ma rimanete ancora con noi in quanto Daniela ha qualcosa di interessante sicuramente da dirci. Intanto noi ci sentiamo domani sera quando avremo la possibilità di leggere il capitolo 4, sempre ovviamente del Vangelo di Luca.